Benvenuta al podcast Yoga e Anima, dove ogni settimana troviamo ispirazione dalla mitologia, dalla filosofia e dalla pratica dello yoga per coltivare una vita più consapevole. Io sono Veronica Vasco e sono veramente felice che ci sei. Benvenuta, bella anima, in questo nuovo episodio dove, alla vostra richiesta, che tanti avete scritto che vi piacciono tanto le puntate quando racconto delle storie della mitologia indiana, oggi quindi sarà una puntata così, vedremo una bellissima storia molto molto ricca di ispirazione, di punti da riflettere, poi magari scrivere nel tuo diario o mentre fai una passeggiata o una meditazione, di pensarci un po' e contemplare su alcuni aspetti che questa storia può far muovere nella tua mente, nella tua anima. Quindi prima racconterò la storia, dopo condividerò con te alcuni punti di riflessione, alcuni modi per approcciare questa storia. E prima di tutto, se ancora non hai fatto, ricordati di seguire il podcast e se riesci a dedicare un minuto, non serve di più, di lasciare una recensione su qualsiasi piattaforma ascolti, che sia Spotify, Apple Podcast, quasi in tutte queste piattaforme, applicazioni, anche su YouTube in certi modi, puoi lasciare una recensione, una o due frasi. E queste recensioni aiutano tantissimo a far vedere, a mostrare questo podcast ad altre belle persone che potrebbero essere interessati di questi argomenti. Quindi iniziamo ora con la storia di Dadici. Dadici era un re saggio nelle epoche antiche. Sai, tutte queste storie hanno una parte di mitologia e da alcuni riferimenti che magari persone veramente vissute, però in un'epoca, diciamo così, più magica, dove i miracoli, dove quello che oggi riteniamo come capacità sovraumane o divine, la comunicazione tra i mondi era, diciamo così, normale, naturale nella vita quotidiana. E quindi in questa epoca lontana, Dadici, il re saggio, era il custode delle armi dei Deva. I Deva, se ti ricordi delle altre puntate, sono dei dei, divinità, quelli che vivono nel cielo. Quindi sono delle divinità che hanno dei poteri molto importanti e che di solito in qualche modo aiutano a mantenere l'equilibrio sulla terra, aiutano all'umanità. E quindi loro, questi Deva, che abitano nei reami più alti, spesso sono in guerra con i cosiddetti demoni, con gli Asura, che spesso nei racconti vivono dei mondi, universi, emisferi sotterranei. E come già saprai, tutto questo poi ha anche un livello simbolico, psicologico, spirituale, ma intanto restiamo con la nostra storia di oggi. Quindi Dadici, questo re saggio, che è il custode delle armi dei Deva, il suo compito è che quando loro non fanno la guerra con i demoni Asura, lui custodisce le armi. E visto che c'era un periodo lungo quando c'era pace sulla terra e quindi i Deva non avevano bisogno delle loro armi, la dici per anni, per anni, per anni, era sempre lì a custodire le armi, non poteva spostarsi, non poteva andare da nessun parte. Dopo un po' si è stufato con il suo potere magico, recitando un mantra, ha fatto diventare tutte queste armi dei Deva in acqua e poi l'ha bevuto l'acqua. Così, avendo il potere, aver trasformato l'essenza di queste armi in liquido, che poi l'ha bevuto, l'ha incorporato e così poteva andare in giro, fare le sue cose, fare i suoi doveri come re, come saggio, come tutto, e sapendo che le armi sono sempre con lui. Ma, come spesso succede in queste storie, un asura, un demone, negli anni è diventato molto potente. Come spesso succede, questo è avvenuto perché ha fatto una pratica di yoga, di meditazione, tapassia intensa, di un modo molto ascetico, devoto per Brahma, uno dei principali divinità. E quindi dopo questo lungo percorso di ascetismo, purificazione, devozione, ha ricevuto una benedizione. Sempre si può chiedere qualcosa dai grandi dei della Trinità, Brahma, Shiva, Vishnu, in questo caso era Brahma, come spesso succede, a dover dare un dono, a compiere una sua richiesta. Come sempre succede, questo asura voleva diventare immortale, ma l'unica cosa che non si può chiedere è questo, quindi cosa ha pensato? Allora, se non posso essere immortale, allora vorrei avere l'immunità da tutte le armi fatte di metallo e di legno. Perfetto, dici, no? Se non posso essere uccisi dalle armi di legno, non posso essere uccisi dalle armi di metallo, una spada, una freccia e tutte le varie cose che finora hanno inventato i Deva o gli esseri umani, sarò invincibile. E quindi questo asura, che si chiama Vritrasura, ha ottenuto questo dono, questa immunità. E com'è diventato sempre più potente, perché ovviamente così ottenendo sempre di più nel mondo, nessuno riusciva a fermarlo, finché è arrivato il momento che ha incorporato o imprigionato, diciamo così meglio questa parola, imprigionato le acque. Immagina la terra senza acqua. Cosa succede? Questo demone che ha portato siccità ovunque, le piante, gli animali, gli esseri umani non potevano bere. È una tragedia. Le piante morivano, gli animali morivano, le persone morivano di questa grande mancanza di acqua sulla terra. Le persone, gli esseri viventi pregavano ai Deva, aiutateci, salvateci, stiamo morendo senza acqua. E i Deva non sapevano cosa fare. Poi Indra, che è il re dei Deva, è andato da Dadice e gli dice: guarda che tu hai le nostre armi, magari non funzionano contro questo Vritrasura, però dacci comunque tu che sei custode delle armi, intanto andiamo in battaglia. E guarda attorno e Indra vede che le armi non ci sono più. Dove sono le armi? Dove sono spariti? Cosa ci hai fatto? Sei stato irresponsabile. Dadici, che è stato molto lungimirante in questo senso, anche possiamo dire che aveva un sesto senso quando ha fatto diventare le armi dei Deva in acqua, ha spiegato ad Indra che, guarda, io ho avuto bisogno di spostarmi e quindi ho fatto diventare le armi, le vostre armi in acqua, l'ho bevuto l'acqua, quindi ora non è il mio corpo. Indra di nuovo disperato, ma allora cosa facciamo? Come combattiamo il tuo corpo che hai le armi dentro? Indra gli risponde, non ti preoccupare, io ora entrerò in meditazione profonda, abbandonerò il mio corpo e dalle mie ossa che restano potrete creare delle armi più potenti che non sono né metallo, né legno, e sono così potenti che saranno capaci di combattere questo asura, questo demone così potente. Indra all'inizio era un po' titubante, che insomma, mandare così alla morte, povero Dadici, ma lui, visto che era non solo un re, ma era anche saggio, spiegato che questo corpo è solo temporaneo, è sempre solo per un poco periodo che il contenitore dell'anima. L'anima non muore. Quindi il fatto che io ora abbandono il mio corpo, che abbandono un altro momento, non cambia tanto prima, poi succederà. Andate tranquilli, usate le mie ossa. E così fu, così successo. Dalle ossa di Dadici hanno creato la sua spina dorsale. E poi qua vedi che connettiamo l'episodio precedente quando parlavamo della simbologia della spina dorsale. Questo è un bellissimo spunto e ne potremmo fare un intero separato episodio. Tornando quindi dalla spina dorsale di Dadici, si è creato il famoso Vajra. Vajra è il fulmine di Indra, quindi il re dei Deva, di questi esseri celestiali, benefici, benevolenti, potenti. Il suo arma, che poi in tutta la mitologia indiana lo ritroviamo, il fulmine, diviene dalla spina dorsale e poi dalle altre ossa hanno creato altre armi molto potenti, i Deva, e così hanno combattuto l'Asura, Vritrasura, e hanno riportato l'acqua sulla terra, tornata la prosperità, tornata l'abbondanza, la terra, piante, animali, esseri umani e tutti gli esseri viventi nutriti. Ora, in questa storia, come già saprai, ci sono vari livelli che possiamo osservare, sentire, magari che cosa ti risuona, quale parte che è stata più intrigante, un filone, un pensiero che senti che ti ha toccato e magari scrivi di quello. Possiamo vedere anche ai livelli dei simboli. Già i nomi sempre in queste storie hanno un significato, niente per caso. Dadici, il suo nome è costruito da Dadi. E Dadi in sanscrito significa latte. E latte in questa cultura, in questa tradizione, è sempre collocato con la purezza, e con la prosperità e con le qualità elevate. Quindi, dopo in altre storie magari possiamo analizzare in profondità, però latte è veramente un simbolo molto potente della del potere spirituale di un'anima realizzata e della purezza di questa anima realizzata spirituale. Mentre Vritrasura, Vritra significa, è collocato con il verbo nascondere, oscurare, colui che cela, colui che oscura, nasconde o insomma fa. Sì, queste sono le parole migliori, di oscurare, di nascondere dalla vista quello che c'è. Ora, l'acqua, ovviamente in tutte le culture, in tutte le tradizioni del nostro mondo, è collocato con tutto quello che è la vita, la prosperità, l'abbondanza, nutrimento, è veramente la base della vita che possiamo avere noi o tutti gli altri esseri viventi. Quando c'è un'oscurità della mente, quando c'è una parte magari dell'ego, che spesso gli asura sono le parti della nostra mente, del nostro carattere, che sono quelli più, diciamo così, negativi, quelle tendenze distruttive, le tendenze egoistiche, che non ci aiutano di elevare, di evolvere come spiriti, ma ci tirano giù, ci buttano giù. E quindi questa oscurità, questo modo di vedere che appunto nasconde, non fa capire, non fa vedere e assorbe così il nutrimento, impedisce la prosperità. Quali caratteristiche, quali aspetti mentali che ci portano a non vedere, a non riconoscere le possibilità nella vita, la ricchezza, l'abbondanza? Perché in qualche parte della propria vita tutti ce l'abbiamo. Sai, sempre è facile essere negativi e dire io non ho questo, io non ho quell'altro, io sono povera, io sono disperata. E invece quando iniziamo a vedere, combattendo questo asura, questa tendenza della mente, che ci fa credere che siamo privi, viviamo in una mancanza di acqua, mancanza di prosperità, mancanza di ricchezza in qualsiasi senso e livello, porta sempre più giù, no? Il quadro finale, prima che i Deva possono ottenere le ossa di Dadici, è l'apocalisse totale sulla Terra. E quindi una possibilità di osservare questa storia, un mio invito a te, di vedere dove sono quelle tue tendenze, come io guardo nelle mie, perché tutti ce l'abbiamo, dove sono le nostre tendenze, quando lasciamo che questo asura, che è un aspetto della propria mente, ci fa calare un velo. O a me spesso piace pensare a questo come un filtro, no? Che mettiamo gli occhiali di sole o i filtri sui video, sulle foto, che fa sembrare che non c'è più possibilità, non c'è più niente da apprezzare o per essere grati, per essere contenti. Quale tipo di ricchezza, quale tipo di gratitudine? Lo so che questa è una parola che può essere un po' così, però alla fine siamo connessi lì, in quel campo. E quindi c'è questo aspetto molto interessante che ti invito a riflettere. Un altro aspetto che può essere molto interessante è di pensare come il re da Dici, che la mente evoluta, che anche quello tutti ce l'abbiamo. Qual è stato quell'approccio così fondamentale che gli ha permesso di creare questo cambiamento così positivo per far ritornare la prosperità sulla terra? E mentre possiamo ancora andare dietro, come lui ha ottenuto i suoi poteri, cosa significa che ha fatto trasformare le armi in acqua, che ha bevuto l'acqua, che ha incorporato, super interessante. Come super interessante a pensare questo rinunciare del proprio corpo, che in sanscrito è proprio la base della filosofia yoga, Vairagya. Quando parliamo dei Yoga Sutra di Patanjali, che ne abbiamo fatto spesso in questi episodi, Vairagya è uno dei fondamenti della pratica, il non attaccamento. Ovviamente ora non sto dicendo di abbandonare i nostri corpi e riprodurre questa storia, ma di vedere quale parti dell'ego, quale parti della mente ristretta, povera, incastrata nei suoi meccanismi negativi, possiamo essere non attaccati? O come ai nostri risultati positivi che otteniamo dalla regolare pratica di contemplazione, meditazione, yoga, terapia, quello che vuoi? Come posso farli diventare veramente dei superpoteri se non li sono attaccata? Abhyasa e Vairagya, le fondamenta. Quindi praticare, la pratica costante, è il non attaccamento al risultato. Ok, quindi tanti filoni, e ora almeno ti ho menzionato 2, 3, 4 che potresti iniziare il tuo filone di riflessione, di contemplazione, a lasciare questa storia un po' a macinare, un po' a depositare dentro. Magari osservare i tuoi sogni, cosa ti raccontano. E se c'è qualche pensiero, qualche riflessione che vuoi condividere con me, sono molto felice ogni volta. Puoi scrivere ovviamente nei commenti che sono pubblici, mi puoi scrivere via email al Veronica con la K @superyogi.it. Possiamo praticare insieme nel centro yoga online superyogi.it, dove ci sono tanti temi, dove tante pratiche, dove queste saggezze sono intrecciate in profondità. E come ultimo mio invito, come ho chiesto all'inizio del podcast, dedica per favore un minuto, non serve più, di lasciare una recensione dove ascolti questo podcast, che sia Spotify, Apple Podcast o qualcos'altro. Perché un gesto così piccolo di dedicare un minuto per scrivere 2, 3 frasi oneste di quello che senti che questi episodi ti danno, aiuta immensamente a far scoprire questo podcast da altre persone, da altre belle anime come sei tu. Bene, questi sono i miei pensieri, la storia che volevo oggi condividere con te. Spero, come sempre, che questo stato di aiuto, di ispirazione per te nella tua vita. Ti ringrazio immensamente per aver dedicato il tuo tempo prezioso all'ascolto e ti auguro una meravigliosa giornata. Namaste.